Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Psicodramma Ambri Piotta, lasciano il DS Duca, il coach Cereda, il presidente Lombardi rimette il mandato, la squadra affidata temporaneamente ai vice. UBS rischia di perdere mezzo miliardo per il fallimento di una società in cui aveva investito negli Stati Uniti. D'altro canto c'è ABB che, vendendo il suo comparto robotico, oggi ha guadagnato 4,3 miliardi. Grande preoccupazione nel mondo metallurgico. Allurgico elvetico, già in difficoltà dopo l'annuncio di dazi anche da parte dell'Unione Europea. Spiare i clienti dei supermercati all'estero non costituisce reato in Svizzera, assolte tre guardie di confine che lo avevano fatto in Austria. Il premio Nobel per la chimica agli sviluppatori delle strutture metallo organiche, il giapponese Kitagawa, il britannico Robson, il giordano Yagi. Johnson & Johnson dovrà pagare un risarcimento miliardario a causa di un tipo di talco responsabile della morte di una donna per cancro. In apertura il caos societario ad Ambrì in una conferenza stampa piuttosto confusa è andato in scena lo scontro tra i vertici tecnici e amministrativi della società. Iniziamo ascoltando un breve estratto. Le voci sono quelle del direttore sportivo Paolo Duca e del presidente Filippo Lombardi.
Non è stata presa una decisione di esonero. La conclusione che loro tirano è che la mossa che abbiamo fatto li ha de facto esautorati.
No, questo non lo accetto, scusami. La decisione avete fatta voi, cazzarola. E dopo ne porti le conseguenze, no, io interpreto, Cristo. Lesci.
Hai ricevuto scritto di terminazione del rapporto? Okay. No.
Alla conferenza stampa c'era il nostro inviato Omar Gargantini. Buongiorno, un siparietto quello che abbiamo sentito, che mi sembra renda ben conto di una situazione che direi quantomeno è molto tesa e anche parecchio confusa.
Sì, assolutamente sì, buongiorno anche da parte mia. Mattinata grottesca per certi versi, perché il dato di fatto formale è che non ci sono stati né l'esonero di Paolo Duca come direttore sportivo e di Luca Cereda come allenatore, ma nemmeno le dimissioni, insomma, ma al di là del cavillo la situazione è chiarissima. C'è stato uno strappo che non si poteva più ricucire tra il presidente Lombardi e gli uomini che hanno portato avanti nelle ultime 8 stagioni abbondanti la guida tecnica del club, Paolo Duca e Luca Cereda, ma in termini molto espliciti. Soprattutto Paolo Duca ha parlato di pugnalata alle spalle. L'incontro avuto teoricamente in gran segreto dal presidente Lombardi con il potenziale sostituto di Cereda, vale a dire Christian Dubé, poi venuto alla luce, ha creato i presupposti per questa rottura immediata di un rapporto che Colzano di poi forse si poteva tranquillamente far arrivare al capolinea con altre modalità in qualche anno precedente. Comunque al momento l'Ambrì si ritrova senza gli uomini che sono preposti alla gestione sportiva, dunque c'è un vuoto che andrà colmato in tempi possibilmente brevi. Allo stato attuale Lombardi non ha voluto fare nomi, non ha nemmeno ammesso che Christian Dubé potrebbe essere il prescelto, quantomeno in pole position, per la sostituzione di Cereda e magari anche di Duca, visto che a Friburgo ha assunto anche la doppia carica di DS e di allenatore. Comunque una mattinata triste, una mattinata carica di tensione e di emozioni. Giustamente, da un certo punto di vista, Paolo Duca ha voluto dire la sua. Rimane il fatto che probabilmente abbiamo assistito anche ad una prima mondiale dove un direttore sportivo ed un allenatore esonerati di fatto si sono seduti allo stesso tavolo del presidente che stava comunicando la notizia.
Detto che adesso bisognerà cercare e trovare i sostituti di queste due bandiere del club, va detto, a breve materialmente chi avrà in mano la squadra?
Allora, l'allenamento di questa mattina è stato gestito dagli ormai ex vice di Luca Cereda, Landry e Matta. Non si è capito, perché il club non ha fornito dettagli in merito, se il nuovo allenatore arriverà già per la partita di venerdì qui alla Gottardo Arena contro la Joie, oppure se ci si prenderà qualche giorno in più per arrivare ad una decisione, anche perché questa decisione avrà un'incidenza importantissima dal punto di vista sportivo in una stagione che vede l'Ambrì Ferrari inguaiatissimo sul fondo, ma anche da un punto di vista economico, quindi sulle prospettive societarie del club. Sappiamo come Lambrì naviga a vista, ha annunciato una perdita di esercizio anche nell'ultima stagione, dunque ci sono i risultati dentro e fuori dal ghiaccio che bisogna far quadrare. Il momento è davvero molto molto delicato, al punto che Lombardi probabilmente se ne è reso conto tardi, ma l'ha fatto, e di aver commesso davvero un grossissimo errore, al punto da rimettere anche il proprio mandato al proprio consiglio di amministrazione, una trattanda che verrà sviluppata non appena si saranno completate le caselle del direttore sportivo e dell'allenatore.
E anche da questo punto di vista vedremo come andrà a finire. Grazie mille Omar Gargantini, torneremo evidentemente su questa vicenda nello spazio dedicato allo sport. Adesso proseguiamo con il giornale. UBS rischia di perdere mezzo miliardo di dollari a causa del fallimento negli Stati Uniti di First Brand, una società di media grandezza che forniva pezzi di ricambio per automobili. Fallimento causato dai troppi debiti. UBS è coinvolta tramite una sua società statunitense. Sentiamo i dettagli da Marzio Minoli.
Come spesso accade in questi casi, lo schema non è semplice. UBS non è esposta direttamente, ma è proprietaria di una società di investimenti statunitensi, la O'Connor, specializzata in investimenti destinati soprattutto a investitori qualificati e dunque con un certo grado di rischio. O'Connor ha rivelato che un suo prodotto finanziario ha investito il 30% dei fondi a disposizione nell'azienda di ricambi per automobili First Brand, la quale ha dichiarato fallimento, subissata da 6 miliardi di dollari di debiti. Debiti che erano garantiti soprattutto dalla cessione di fatture ancora da incassare, una pratica diffusa ma che porta a poca trasparenza nei bilanci, in quanto spesso questi prestiti non vengono iscritti sui libri contabili, dunque difficili da individuare per chi vuole investire. UBS si ritrova quindi a dover gestire questa situazione con un rischio di perdita di mezzo miliardo di dollari. Paradossale il fatto che a fine maggio la banca svizzera aveva concluso l'accordo di vendita di questa società, la O'Connor appunto, ad una concorrente per la cifra di 11 miliardi di dollari. Non si sa ancora se questa operazione ora andrà in porto. La vicenda First Brand ricorda quella che aveva coinvolto Credit Suisse nel 2021 e che aveva contribuito al collasso della banca. Anche in quel caso c'erano stati investimenti in una società, la Grenfell di Londra, che operava in modo identico, finanziandosi contro la cessione di fatture da incassare. UBS non ha ancora diramato nessun comunicato, ma si è limitata a dire, dalle pagine del Financial Times, che non si ravvisano violazioni di regole sugli investimenti.
Lo statuto S per i rifugiati ucraini non deve essere revocato. Il governo ha deciso infatti di mantenerlo fino a marzo 2027, inserendo però una distinzione fra regioni, così come richiesto dal Parlamento. Da Berna, Alessio Veronelli.
Senza una stabilizzazione duratura in vista in Ucraina non è possibile revocare prima del 4 marzo 2027 lo statuto S a favore delle persone bisognose di protezione provenienti da quel paese. Così oggi il Consiglio federale, che ha inoltre prorogato fino a quella data anche le misure di sostegno legate allo statuto. Considerato il protrarsi degli attacchi russi, per il governo le condizioni per mantenere lo statuto S sono sempre soddisfatte, in quanto non è possibile ipotizzare un ritorno sicuro in Ucraina a medio termine. Facendo inoltre parte dello spazio Schengen, per la Svizzera, aggiunto il Consiglio federale, una stretta concertazione con l'Unione Europea, che aveva deciso di prorogare la protezione provvisoria fino appunto al 4 marzo 2027, è imprescindibile. Adottando però la mozione inoltrata dalla consigliera agli stati democentrista Esther Friedli, il Parlamento aveva deciso di riservare lo statuto di protezione S ai soli profughi provenienti dai territori ucraini occupati o contesi e dunque nel concedere tale protezione si deve ora distinguere tra regioni in cui il ritorno è considerato fattibile e quelle in cui non lo è. Poiché la situazione evolve di continuo, la Segreteria di Stato per la Migrazione riesamina regolarmente tale elenco e, se necessario, lo aggiorna e continuerà a esaminare anche ogni singolo caso. modificato poi anche il ritorno in patria per i detentori di uno statuto S, possibile ora per 15 giorni a trimestre e che diventerà invece di 15 giorni a semestre.
La Federazione per il Servizio Civile, Civiva, ha lanciato il referendum contro quello che definisce lo smantellamento del servizio civile previsto dalla riforma voluta dal Consiglio federale e accolta dal Parlamento. Le modifiche previste, dicono i membri di Civiva, sono dannose, inutili, pericolose, manipolative e contrarie al diritto. Il gruppo tecnologico svizzero-svedese ABB vende la sua divisione robotica. Acquirente è il conglomerato giapponese SoftBank Group, che pagherà all'impresa zurighese 4,3 miliardi di franchi. A seguito della scorporazione, anche l'attuale responsabile della divisione lascerà l'azienda, Manuele Ferrari.
Il piano iniziale di creare, attraverso uno scorporo, una spin-off di ABB quotata in borsa, specializzata nel settore della robotica, è definitivamente stato abbandonato. Dopo attenta analisi, i vertici dell'azienda sono giunti alla conclusione che le possibilità di sviluppo di questo settore, si parla in particolar modo di robotica basata sull'intelligenza artificiale, saranno superiori in mano al gruppo giapponese che la scorsa primavera aveva segnalato il suo interesse per questo progetto. Ricordiamo che nel 2024, con un fatturato di 2,3 miliardi di dollari, oltre 1,8 miliardi di franchi, ABB Robotics, questo è il nome della divisione che lo scorso anno contava circa 7.000 impiegati, ha realizzato circa il 7% del giro d'affari totale del gruppo. Stando a quanto comunicato, il passaggio di proprietà dovrebbe venire completato tra la metà e la fine del 2026. Per quanto riguarda i piani futuri del gruppo, ABB intende concentrarsi sulla strategia perseguita da tempo, puntando ancor di più su automatizzazione ed elettrificazione, settori nel quale l'azienda già ha un ruolo di primo piano a livello mondiale. Posizione che si intende rafforzare grazie alla disponibilità finanziaria che si verrà a creare grazie alla vendita, liquidità che potrebbe venire usata, segnali concreti però ancora non ve ne sono, per acquisire nuove aziende attive nei rami nei quali si intende investire.
C'è preoccupazione nel settore siderurgico e metalmeccanico svizzero dopo le misure annunciate ieri da Bruxelles. L'UE vuole raddoppiare i dazi sulle importazioni di acciaio, fondamentalmente per proteggersi dall'importazione di acciaio cinese, ma anche la Svizzera rischia danni collaterali. Valentina Moccetti.
Tanto a buon mercato, ma di cattiva qualità. L'acciaio cinese non dal mercato mondiale, lui vuole difendersi con barriere tariffarie più alte e dimezzando la quota esente da dazi.
Die Verschärfung von protektionistischen Maßnahmen jetzt in diesem Fall gegenüber.
Misure protezionistiche sono sempre una cattiva notizia per l'industria tecnologica metallurgica svizzera, fortemente dipendente dalle esportazioni, dice l'esperto di SwissMEM Jean-Philippe Kohl, interpellato da SRF. L'entità del danno per le esportazioni elvetiche non è però ancora chiaro.
Vor dem Hintergrund, dass die EU diese Stahlkontingenzmenge.
Se la quota globale viene dimezzata, l'UE non potrà semplicemente lasciare alla Svizzera le quote attuali. Probabilmente la Confederazione non potrebbe più esportare questi prodotti verso l'UE. Lo scopo dei dazi europei è quello di evitare l'acciaio a basso costo. L'acciaio svizzero, fa notare sempre l'esperto, ha però prezzi elevati poiché si tratta di prodotti altamente specializzati. L'obiettivo dovrebbe essere dunque quello di escludere del tutto la Confederazione dalle misure previste. Ci vogliono colloqui tra Berna e Bruxelles per limitare i danni. È quanto auspica anche Metal Swiss, l'associazione delle aziende attive nelle costruzioni metalliche, che fa capo ad acciaio riciclato. Senza quote specifiche per paese, la produzione di acciaio riciclato nella Confederazione diventerebbe impossibile perché gli impianti producono solo quando c'è una domanda. Per la multinazionale siderurgica Swiss Steel, con sede a Lucerna, saranno necessari nuovi interventi presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Insomma, una diplomazia commerciale svizzera è necessaria più che mai.
Tre guardie di confine sono state assolte ieri dal Tribunale Penale Federale di Bellinzona. 7 anni fa avevano spiato cittadini svizzeri in Austria sospettati di contrabbando di carne e prodotti derivati dalla canapa. Il Tribunale ha stabilito che non vi è stata alcuna violazione della sovranità territoriale. Il servizio di Mirko Priuli.
Il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha assolto tre membri della Guardia di Confine Svizzera accusati di aver condotto operazioni di osservazione in territorio austriaco senza autorizzazione ufficiale. 7 anni fa gli agenti avevano monitorato cittadini svizzeri oltre confine, sospettati di acquistare prodotti non dichiarati come carne e semi di canapa. Secondo la Procura federale, quell'attività avrebbe violato la sovranità straniera, poiché avvenuta senza l'accordo della polizia del Vorarlberg. Ma il Tribunale ha stabilito che non si trattava di vere indagini di polizia, bensì di semplici osservazioni rivolte a un gruppo indeterminato di persone. I controlli, inoltre, si erano svolti solo al rientro in Svizzera. I 3 agenti, 2 capoposto e 1 ufficiale operativa sono quindi stati assolti e riceveranno un'indennità. Le autorità austriache avevano già considerato la vicenda un episodio minore. La sentenza chiarisce i limiti delle attività transfrontaliere e ridefinisce il confine, anche simbolico, tra sicurezza nazionale e rispetto del diritto internazionale.
L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la chimica 2025 a 3 persone, il giapponese Susumu Kitagawa, il britannico Richard Robson e il giordano Omar Yagi. Questo per lo sviluppo di strutture metallo-organiche. Di cosa si tratta? Ce lo spiega adesso il nostro collaboratore scientifico Marco Boscolo.
Nel 1989 Robson realizza in laboratorio delle nuove molecole che hanno una particolare struttura cristallina. Si tratta di strutture con una forma che ricorda quella dei diamanti, ma è come se fossero semplicemente lo scheletro di una casa e per la maggior parte della loro struttura in realtà sono vuote. Dal punto di vista chimico si trattava di strutture mai viste prima e con un potenziale interessante. Robson però non riuscì a crearne delle versioni stabili. Qui entrano in gioco gli altri 2 laureati di oggi. I loro studi hanno portato a cristalli vuoti stabili composti in parte da metalli e in parte da sostanze organiche. Erano nate le strutture metallo-organiche. Fin da subito queste strutture hanno attratto l'interesse della scienza perché sono estremamente duttili. Negli spazi interni dei cristalli, infatti, è possibile intrappolare le molecole di un particolare gas. Ma non solo. Le strutture metallo-organiche possono essere costruite in molti modi diversi, così che possano di volta in volta ospitare un tipo diverso di gas. Tra le mani, gli scienziati si sono così ritrovati un nuovo tipo di materiali che possono essere applicati in diversi settori e con diversi scopi. Continuando con la metafora della casa, una struttura metallo-organica può essere un monolocale perfetto per una molecola d'acqua, un'altra invece può essere un'abitazione adeguata per ospitare l'anidride carbonica, intercettandola per esempio dai fumi di un impianto industriale, ma possono anche essere utilizzate per filtrare l'acqua da alcune molecole inquinanti. Il limite dei possibili impieghi, insomma, sembra davvero essere solo la fantasia.
Ennesimo caso legale per Johnson & Johnson che si traduce in un risarcimento record. Un tribunale di Los Angeles ha condannato la multinazionale al pagamento di 966 milioni di dollari alla famiglia di una donna morta di tumore. Si ritiene infatti che quella particolare forma di cancro sia stata provocata dall'utilizzo del talco prodotto dall'azienda. Sofia Stroppini.
Per Johnson & Johnson non è una novità. Da anni è confrontata con migliaia di cause legali legate ad accuse simili. Diverse inchieste, tra cui quella di Reuters, hanno messo in luce che la società era a conoscenza da decenni delle caratteristiche cancerogene di alcuni prodotti, ma le aveva taciute ai clienti. Pur continuando a negare che i suoi articoli a base di talco contengano amianto o possano provocare il cancro, nel 2023 l'azienda ne ha bloccato le vendite in tutto il mondo. Tuttavia, May Moore ha acquistato e utilizzato per anni il famoso prodotto celebrato da Johnson & Johnson per essere delicato e adatto ai bambini. Ha poi sviluppato un mesotelioma, ovvero una forma rara e particolarmente aggressiva di tumore che ne ha causato la morte nel 2021, all'età di 88 anni. Lo stesso anno la famiglia della donna ha citato in giudizio il colosso farmaceutico, sostenendo che vi fosse una correlazione tra l'uso del prodotto e la malattia. Uno degli avvocati che rappresenta la famiglia ha accolto il verdetto, manifestando la speranza che Johnson & Johnson accetti la responsabilità in questa così come in altre morti. Aspettativa delusa perché la multinazionale statunitense ha già informato che ricorrerà in appello.
Mi fermo qui, buona giornata.